Gagliardi? Pontigia ci sono. Schifano mi ha annunciato 10 minuti di ritardo. Telli? Bonali, anche lui mi ha annunciato un po' di ritardo. Everett? Presente. Sozzi? Assente. Non so nulla. Fanti? Presente. Fasani? Assente. Lanfredi? Presente. Zanardi? Presente. Fiamma? Presente. Bene, diamo inizio all'esame della proposta di regolamento comunale per il benessere animale. Vi do atto per correttezza che sono presenti anche i rappresentanti delle associazioni UNA e LAV, e sono la signora Superti, la signora Catelani, e poi Ronchi e la signora Lodigiani. Le ringrazio per essere intervenute. Quando, se volete prendere la parola, volete dire qualcosa, mi fate un cenno e io ve la darò. Il regolamento non verrà approvato oggi, ma verrà approvato prima di Pasqua da questa commissione. Quindi oggi vi verrà presentato e poi c'è tutto il tempo per fare eventuali osservazioni, proposte di emendamenti e quant'altro che verranno discusse presumibilmente la settimana prima di Pasqua. Io lascerei la parola all'assessore Manfredini che ci illustra il regolamento.
Allora, buonasera a tutti. Allora, abbiamo predisposto questo nuovo regolamento, che è il primo regolamento del benessere degli animali, ed è stato predisposto dagli uffici su indicazione della Giunta, perché c'è una crescente sensibilità nei confronti degli animali d'affezione e quindi era necessario dare un segnale da parte nostra. Se vi ricordate, c'è stata anche una raccolta firme importante da parte appunto di queste due associazioni. Noi come Giunta ci siamo incontrati più volte come assessori con gli altri assessori, in particolare l'assessore anche Rosita Viola, che ha la delega alle associazioni, e abbiamo predisposto questo regolamento che, lo dico con grande tranquillità e serenità, il 90% è già un regolamento in essere, già esistente, è un regolamento in vigore, perché per chi era presente anche nella passata amministrazione, la giunta Perri aveva fatto un regolamento di polizia locale che si chiamava per la convivenza civile, e già nel titolo 3, che si chiama diritti, custodia e circolazione degli animali, prevedeva una serie di interventi, di articoli importanti a favore degli animali. Non era ben delineato in quel regolamento e quindi per noi era stato opportuno estrapolare quegli importanti articoli e creare un regolamento ad hoc sul benessere degli animali, quello che hanno tantissimi altri città. Quindi sostanzialmente tutti gli articoli vengono ripresi e viene data maggiore enfasi e importanza e declinato meglio la parte che riguarda i circhi, che è il tema più delicato, è il tema più da normale. Allora anche qua è frutto di un'analisi che hanno fatto gli uffici i mesi scorsi, dei regolamenti già esistenti, perché come sapete in giro per l'Italia ci sono state diverse ordinanze da parte dei sindaci che hanno detto chiaramente no ai circhi, però sono ordinanze che vengono sempre abbastanza impugnate e non è possibile. Quindi bisogna, visto che manca ancora una normativa a livello nazionale, anche se c'è un disegno di legge depositato dal governo che dà ovviamente un chiaro segnale sugli animali da circo, però in questa fase bisogna mettere sostanzialmente dei paletti, delle prescrizioni, quindi noi in questo regolamento lo andiamo bene a identificare. Quindi la base su cui sono partiti, come dicevo, il regolamento di polizia locale e convivenza civile, oltre al regolamento anche per i circhi equestri, l'attività dello spettacolo viaggiante che è normato dal sportello SUAP. Se non ti ho anche fatto riferimento, come sapete, le linee guida del CITES, che è il punto di riferimento a livello europeo per il mantenimento degli animali da circo e nelle mostre itineranti. oltre a prendere in considerazione ovviamente le sollecitazioni e anche le proposte da parte della LAV e delle associazioni animaliste. Il regolamento, se volete lo guardiamo titolo per titolo, è composto ovviamente dal primo titolo, diritti e custodia e circolazione degli animali, e questo sostituisce il titolo 3 completamente del regolamento, quello che vi dicevo, fatto nel 2014, con un piccolo particolare che mi ero dimenticata di dire, che quel regolamento era stato votato all'unanimità in Consiglio Comunale. Sono inclusi nel nuovo regolamento gli articoli dal numero 8 fino al numero 37. Invece, il titolo 2 fa riferimento, nome di riferimento per la detenzione e specifiche specie. Sono stati inseriti degli articoli specifici per definire i criteri e caratteristiche necessarie da contenere certi tipi di animale. E poi, ovviamente, il titolo 3, che è quello più importante, che se volete andiamo pian pianino a vedere, che è questo: modalità di autorizzazione per l'attendamento per circhi e mostre viaggianti. E questo sono proprio articoli specifici che si basano su tutte le raccomandazioni previste dalla linea CITES. Questo è stato appunto allargato e implementato dall'articolo che era precedente, l'articolo 40 della Polizia Locale. Su questo, se magari la Cinzia viene a spiegare un attimo l'articolo da qua in poi, perché con gli uffici hanno fatto dei riferimenti precisi all'articolo in particolare di Mantova, mi sembra.
Un'indagine per vedere cosa hanno fatto anche gli altri comuni, e di fatto hanno comunque ripreso le linee CITES che abbiamo messo nel titolo secondo e terzo, e che appunto riguardano solo le modalità. Consiglio di attendare, di permettere l'attendamento di circhi che hanno alcune specie di animali, tutte ormai in via quasi di estinzione, e poi anche delle modalità di mantenimento e custodia degli animali che possono invece essere tenuti.
Posso fare una domanda? Mi è sfuggito una cosa perché stavo leggendo. Noi facciamo il 37 sui circhi perché il resto è praticamente uguale a prima.
Sì.
Sì,
state riviste alcune cose.
I cambiamenti sono questi.
Sì, proprio la struttura è cambiata. In pratica quello che era il titolo.
Sì,
titolo
no, nella sostanza.
La sostanza
titolo
3
e titolo 4. Titolo 3 e titolo 4.
Ok, quindi tutto il resto è uguale.
È uguale con alcune modifiche. Abbiamo razionalizzato alcune cose perché avevamo già messo nel nostro le norme CITES che riguardavano alcune razze. Le abbiamo tolte e le abbiamo messe nell'allegato che in pratica compare in maniera più razionale, altrimenti c'era un doppione nelle CITES che riportate pari pari, che avrebbero comunque visto una ripetizione rispetto a quello che c'era già con il titolo terzo. Quindi adesso passiamo al titolo secondo, mi sembra di vedere. Terzo, siamo già sul terzo?
Sì, il secondo è...
Sì, il secondo fa vedere appunto le varie tutela dei volatili, No, questo sì, era in un'altra parte, era nel titolo terzo, l'abbiamo spostato qua per dire che tutta la seconda parte riguarda le modalità di mantenimento degli animali all'interno del circo, e poi c'è la parte più interessante, che è quella in fondo, in cui si dice che il Comune di Cremona accoglie quello che era un invito, un suggerimento, non ancora legge, come diceva l'assessore, di non... animali specie selvatiche, divieti, conservare, esporre, tutela degli animali esotici. Cercavo il punto in cui proprio si dice che il Comune di Cremona non... Mi farei se mi dice la pagina, Franci, così faccio prima. Ecco, queste sono tutte comunque norme già riportate, che ci hanno già aiutato parecchio, che ci hanno comunque aiutato nella gestione di alcune criticità che si sono verificate in questi anni. In effetti, poter fare riferimento a questo regolamento ci ha aiutato sulle come devono essere le gabbie, come deve essere la detenzione degli animali anche nei negozi, tutte cose che insomma decisamente sono di grande aiuto quando si fanno i controlli. Ecco. L'amministrazione comunale proibisce all'interno del proprio territorio l'utilizzo o l'esposizione di quegli animali per cui, in linea con quanto enunciato, sia da giudicare palesemente incompatibile la detenzione da parte di strutture circensi. In ragione di quanto esposto, quindi, nel territorio comunale non saranno più autorizzati i circhi che hanno al seguito questi animali, primati, delfini, orsi. Quindi... E anche per quanto riguarda i rettili c'è comunque una regolamentazione, perché non ci sono normative specifiche per quanto riguarda i rettili, al seguito, quindi anche in questo caso abbiamo comunque messo, riportato, ripeto, quello che erano le indicazioni delle linee CITES.
Leggi i titoli per gli articoli nuovi, perché, cioè, al di là del divieto,
sì,
da pagina dell'articolo sopra, sì, il titolo 3, si cerca di normare.
Vado su.
Da qua un po', sì, la domanda, cioè chi viene a chiedere di, esatto, avere CIRC deve avere una serie di documentazione legata, che è molto precisa, che adesso non era così, quindi una documentazione che consente di identificare in un modo univoco il CIRC e la morsa. Il documento d'identità, l'elenco completo delle specie e il numero degli esemplari, l'elenco degli animali artisti e animali da esposizione, dichiarazioni attestanti, la copia del contratto del consulente dipendente veterinario. Il contratto del veterinario deve prevedere una serie di cose. Poi, planimetria, elenco dettagliato del personale dipendente. Quindi ci sono veramente una serie di cose puntuali che l'attività dei circhi devono presentare in comune. Ci deve essere un piano d'emergenza per la fuga degli animali.
Vai giù. E poi questo è la vita
clinica. Il piano alimentare delle specie ospitate, un'autorizzazione del prefetto, e se non hai questi requisiti non ti diamo l'autorizzazione a fare. Inoltre ogni articolo seguente pone ovviamente delle tutele, dopo magari le associazioni entreranno più nel dettaglio dal punto di vista appunto delle norme esistenti. Gli articoli seguenti, quindi c'è la documentazione da esibire alla richiesta degli organi di controllo e di vigilanza, che sono dettagli precisi di tutte le specie che hanno nei circhi. Poi ci sono degli articoli seguenti che riguardano il cibo, l'identificazione degli animali, lo spazio loro dedicato, proprio tutte le cose che riguarda il benessere degli animali che sono nel circo. E ovviamente ci saranno dei controlli per verificare che tutto ciò sia rispettato. Quindi vai giù, articoli.
Sì,
trasporto, come devono essere fatti, la pulizia, disinfezione e isolamento degli animali malati, i criteri di collocamento in strutture attigue, esibizioni fuori dalla struttura, somministrazione del cibo, che è fondamentale, questa parte qua, limitazione del parco degli animali, che è quello che abbiamo visto prima, che dice eccetera, e poi i requisiti minimi delle strutture, quindi sostanzialmente
quelli che sono permessi.
Esatto, quelli che sono permessi e quelli che non sono permessi, però effettivamente ci sono dei paletti, vediamola così, rispetto a prima. Prima l'articolo precedente faceva riferimento al CITES, perché l'hanno fatto appunto 2 anni fa quel regolamento, e ricordo che è stato un regolamento all'unanimità e ovviamente abbiamo ritenuto giusto ripresentarlo in toto, quindi non cambia niente. L'unica cosa cambia l'articolo ex articolo 40, che viene sostituito da tutti questi articoli che danno un segnale concreto sui circhi. Quindi è una specifica.
Però
sì.
Il controllo invece non è
circostanziato. Sì.
Il controllo, avendo precisato comunque che ci sono queste cose da guardare, si fa alla mano questo regolamento con queste cose. No, beh, c'è comunque la commissione, quando viene il circo c'è la commissione con i veterinari, con i nostri vigili, e i nostri vigili andavano col regolamento, però dicendo ci si rifà alle norme per il mantenimento degli animali all'interno del circo di cui al CITES. Invece andare a sfogliare, vedere, invece così c'è già il regolamento con tutti i punti precisi che devono andare a controllare. È più come si dice, più semplice, così è più funzionale il controllo, più pratico. Comunque la cosa aggiunta sicuramente è la precisazione che non sono permesse le specie che abbiamo citato prima.
E qui tutto il punto è controllo.
Sì, certo. Sì, il controllo e l'autorizzazione preliminare, un controllo che si fa anche prima, al lato della domanda, perché se non ci sono alcune cose non viene neanche accolta la domanda, non si fa neanche la commissione poi di controllo prima dell'avvio degli spettacoli. E poi c'è questa, no, questo che è importante, sì, perché gli altri regolamenti si adeguano, gli altri regolamenti che sono appunto quelli del SUAP, che autorizza per esempio, che autorizza appunto l'attendamento, deve adeguare le proprie prescrizioni entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questo.
Consigliera Lanfredi.
Grazie Presidente. Allora, volevo far presente che questo regolamento Riflette nella prima parte quello che era il precedente, però sono cambiate alcune cose. In più volevo appunto far presente che nell'articolo 8,3 si annuncia che in caso di rinvenimento di animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso al fine di evitarne la fuga. Ma come, dove deve mettere il cittadino questo animale? Cioè dove, come fa a metterlo in sicurezza? No, questo non è detto dove deve essere collocato. In città non ci sono strutture di accoglienza, quindi dove deve lasciarlo? Per strada? Deve portarlo presso i vigili urbani? E poi l'articolo 3, 8,3, contrasta con quanto dice il punto 5, dove enuncia infatti che è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti. Quindi da una parte il cittadino dovrebbe mettere in sicurezza l'animale, non si sa come, e dall'altra sarebbe fatto divieto. Quindi mi sembra che siano...
In pratica, chi viene un animale... non può portarselo a casa per dire mio, deve comunicarlo al comune piuttosto che ai vigili, i quali chiamano la ditta specializzata e autorizzata dall'ATS per l'accalappiamento, e l'animale viene portato al canile sanitario, se si tratta di un cane, dove viene poi verificato se è cippato, se c'è un proprietario, e in tal caso viene restituito al proprietario. In caso contrario diventa un cane randagio o vagante, comunque randagio senza proprietario, e viene accolto nel canile sanitario per 10 giorni. Il fatto di precisare che il cittadino può comunque tenerlo è una sorta di d'aiuto, di collaborazione che viene chiesta quando si segnala la presenza di un cagnolino che gira, è capitato più di una volta, non si riesce a prendere, oppure quando, perché ovviamente hanno paura, quando si riesce a prendere, intanto che arrivi, anzi si chiede, la ditta ci chiede proprio di farsi aiutare, tra virgolette, dal cittadino che l'ha trovato, per tenerlo un attimo in casa, se ha un garage, per trattenerlo intanto che arriva la ditta, perché altrimenti continua a girare questo cane. Se si riesce a tenerlo, no, dopo aver avvisato il vigile e il comune attiva e il vigile attiva subito la ditta ci dice dov'è il cane, telefonate quasi quotidiane, dov'è, adesso no, per fortuna, perché ci sono molto meno cani randagi, dov'è il cane, sta vagando in via Chiara Novella, sta vagando, chi lo prende, una macchina può portarlo sotto, ma da un momento all'altro può comunque spaventarsi e girare ancora di più. Allora si dice, se la signora che l'ha segnalato riesce a trattenerlo un attimo, lo tiene, lo porta in casa, lo coccola intanto che arriva la ditta, è un aiuto che si dà, ma nell'interesse del cane, perché altrimenti il cane gira, può metterlo sotto una macchina, può sparire. Era una forma di...
Ecco, poi da una parte le chiedo, ma se questo animale è malato, cioè la persona che se lo porta in casa, cioè magari ha altri animali, non è molto igienico. Vabbè, comunque al di là di questo, se questo viene durante il fine settimana, sabato o domenica, a chi ci si rivolge?
Ai vigili, quali chiamano la pronta reperibilità, perché la ditta... La ditta che è di accalappiamento va pronta alla reperibilità di domenica, di sabato. Si può chiamare direttamente anche l'ATS, cioè sul sito c'è per esempio il numero dell'ATS di Crema. Sono i vigili hanno tutti i numeri, la centrale e chiama l'operatore della ditta.
Un attimo solo, a me era capitato, guardi, quest'estate esco con la mia cagnolona e un cagnetto mi segue, di chi è, di chi non è, buh. Vado al parchetto, il cagnetto mi segue e entra nel parchetto. Ho chiamato i vigili, ho detto qua c'è un cane e non c'è il padrone. Il cane era al sicuro, per dire, nell'area cani del parchetto. Poi sono arrivati i vigili, ci hanno pensato loro, è stata una cosa lunga, perché ora che poi è arrivato la calappia cani, che poi fortunatamente dal CIP hanno trovato il padrone, sono andati a prendere il padrone. Fortunatamente si è evitato il canile, questo cagnetto, però... non lo so, modi per metterli in sicurezza sono tanti, bisogna vedere un attimino in quel momento lì cosa, se poi uno non può o non se la sente, l'indicazione è chiamare i vigili, insomma. Ok, prego.
Allora, e poi riguardo l'articolo 21, primo comma, l'ufficio comunale competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani solo se effettuati esclusivamente presso il canile comunale o convenzionati. A Cremona non c'è un canile, quindi questa regola non so che non ha, cioè c'è il canile di Calvatore. Sì, però non è del comune di Cremona, cioè è convenzionato ma non è il comune di Cremona, deve ancora essere costruito. Poi anche il canile sanitario, dov'è a Cremona? A Cremona non c'è.
Diciamo che per il comune canile comunale.
No, allora io capisco, allora faremo anche un approfondimento sul canile e canile sanitario, che gli uffici stanno lavorando anche al canile sanitario, come eravamo rimasti d'accordo nel piano opere pubbliche, però presso il canile comunale o convenzionato, quindi io che leggo com'è la situazione adesso di Cremona è esclusivamente presso il canile di Calvatone, che è convenzionato.
Poi il capoverso 2, la pratica della sterilizzazione di cani e gatti è obbligatoria nei canili pubblici. Allora, le sterilizzazioni si dichiarano obbligatorie nel contratto con il canile Anpana di Calvatone, ma non è prevista l'obbligatorietà della sterilizzazione. Si dice sì, possono, ma non devono. Anzi, si specifica che è facoltà del gestore demandare la sterilizzazione all'affidatario, senza tener conto che l'affidatario spesso non può affrontare la spesa che va dai 130 ai 150 euro a seconda della taglia. E quindi domandavo come, cioè, insomma, se si fa una politica contro il randagismo, anche questa cosa andrebbe un attimino rivista, come, cioè, se o è obbligatorio o può. Paragrafo 2, la pratica della sterilizzazione dei cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, con la attenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici ad esclusione degli allevamenti.
L'altro pezzo invece dov'è che l'ha letto? No, era un suo,
allora,
no, però mi sembrava lo stralcio di qualcosa d'altro.
L'Anpana di Calvatone non ha previsto l'obbligatorietà, ma può nella convenzione può fare la sterilizzazione, assegnando la facoltà del gestore di demandare la sterilizzazione all'affidatario, senza tener conto che l'affidatario a volte non può spendere 130-150 euro per la sterilizzazione. E quindi volevo chiedere insomma, se si può ovviare a questa problematica, perché se viene affidato il cane a qualcuno che poi però non ha i soldi per la sterilizzazione, visto che è obbligo per i canili, il canile convenzionato e Calvatone dovrebbero farlo loro, non potrebbero.
Posso? Lei stava leggendo la convenzione con Calvatone, aveva lei. A Calvatone i cani, Calvatone come qua da noi prima, i primi anni magari no, ma negli ultimi anni sicuramente i cani venivano consegnati sterilizzati. Poi dipende se il cane viene consegnato in un momento in cui non è ancora pronto per essere sterilizzato, viene dato al proprietario, il quale entro nel periodo in cui non è ancora definitiva l'adozione deve dimostrare poi di farlo. C'è proprio un allegato al regolamento del regionale che prevede questo, cioè le modalità di sterilizzazione dei cani, che è obbligatoria appunto. Per i cittadini, sì, noi facciamo le campagne di comunicazione, cerchiamo in tutti i modi di promuoverla, però come lei stessa diceva, per alcuni è anche una questione di costi, non solo di volontà di non farlo. Lì si dovrebbero mettere in piedi dei sistemi magari di aiuto, di convenzione, per farle magari a prezzi agevolati, però il comune Calvatone sterilizza i cani che dà in affido, come lo faceva l'associazione negli ultimi anni sicuramente, in passato molto meno, ma era anche molto meno stringente la normativa, comunque il passato è il passato. Adesso i cani vengono dati sterilizzati e dove invece vengono presi piccoli, si dà in affido temporaneo, c'è la possibilità di farlo quando il cane può essere sterilizzato. Quindi magari c'è un diffuso, non so adesso dove stava leggendo, comunque i cani vengono dati in canile, vengono dati sterilizzati. Sicuramente è obbligatoria la sterilizzazione nei canili pubblici, allevamenti no, e ai privati si dice, però è...
Sì, no, la consigliera notava una conflittualità, secondo me un'incongruenza più che conflittualità, fra il regolamento e la convenzione fatta col canile. Adesso vediamo anche come finisce, magari facciamo, quando riportiamo il regolamento per l'approvazione, proviamo a vedere se riusciamo a fare un aggiornamento sulla situazione del canile di Cremona. E... sì.
No. Sì.
Sì, dopodiché chiamando, cioè tipo, guardi, proprio esperienza diretta, il vigile, intanto che rintracciavano la famiglia, hanno chiamato quelli di Calvatone per venirlo a prendere, dopodiché il cittadino è stato sanzionato perché chiaramente non gli era scappato solo un cane, gliene erano scappati cinque, quindi c'è stata una caccia al cane quella sera lì, però per dire... comunque basta chiamare i vigili, poi anche se momentaneamente il canile è fuori città, insomma...
C'erano questi poi questo fatto appunto nel comma 5, dove da una parte fanno un divieto la cattura, cioè mi sembrava un po'...
Sì, comunque, esatto.
No, voglio dire, cioè da una parte dice il metodo di sicurezza, dall'altra hai fatto il divieto di accalappiare, sì, ho capito, però non era, secondo me non era ben chiaro.
Potrebbe andare in confusione qualcuno.
Esatto.
Altri articoli, cioè, altre osservazioni?
L'8 è il 21 al momento.
Posto, basta. Se c'è qualche consigliere, se no aveva chiesto la parola. Ok, quindi mi aveva chiesto la parola la signora Ronchi. Superti. Deve venirmi al tavolo.
Grazie. Superti, Maria Pia, Associazione LAV di Cremona. No, no, ho ragione, l'avrei detto però. Certo.
No, allora, do la parola alla signora Superti dell'Associazione LAV.
Sì, sì. Dunque, in merito alla discussione sul nuovo regolamento che riguarda il circo, noi, almeno quantomeno noi della LAV, ci riteniamo soddisfatti se le cose vengono approvate in questo modo. Ecco, sarebbe veramente uno scatto di civiltà per una città come Cremona, che si metterebbe anche al pari di molte altre città italiane che da tempo hanno regolamentato il circo con animali al seguito, e insomma noi ci siamo battuti già da qualche anno per ottenere questa cosa, e ci speriamo molto, e infatti abbiamo anche lavorato con l'assessore proprio per cercare di capire come meglio si poteva mettere a punto il nuovo regolamento. E per quanto riguarda il discorso dei cani vaganti, il problema c'è nella nostra città. Io soltanto una domenica mattina sono stata chiamata 3 volte, io non sono la Calappia Cani, non sono, però ovviamente tutti chi chiamano le associazioni. Proprio perché c'erano cani vaganti e non sempre le persone hanno la possibilità di tenerli, no? di rinchiuderli o di portarseli in casa. Il servizio di recupero era domenica nel primo pomeriggio, sarebbe intervenuto il giorno dopo. Dunque quei cani lì dove potevano essere messi, se non cioè, per metterli in sicurezza non potevi lasciarli vagare, insomma, ovviamente. Ecco, quindi il problema in effetti c'è, e c'è il problema anche così del fatto che si chiamano magari vigili o carabinieri e non sempre possono intervenire, ma perché hanno anche altro da fare o perché magari non è proprio di loro competenza. Ecco, quindi forse sarebbe proprio un po' opportuno anche ripensare ad una struttura proprio su Cremona, perché aiuterebbe molto questa problematica. Per carità, Cremona non è una città piena di cani vaganti, però quando capita, capita, ecco. E, così, sarebbe anche qui una situazione da affrontare.
Posso... Più di una volta siamo trovati con questo problema, e ha ragione, esiste. Però la questione è questa, cioè la ditta che fa l'accalappiamento, che comunque dovrebbe essere pronta, e comunque in ogni caso viene scelta dall'ATS, e le ditte sono quelle due che girano sui comuni verso Casalmaggiore e comunque sia non sono a Cremona, anche se il canile sanitario è qua, ci sarà breve, comunque il problema dell'accalappiamento c'è, perché non c'è una ditta qua, dovrebbe essere a Cremona, si dovrebbe risolvere in questo modo, con la ditta di accalappiamento qua sul posto, perché altrimenti deve comunque fare dei chilometri, che sia che poi lo porti il cagnolino, lo porti al sanitario di Cremona piuttosto che Calvatone, per prenderlo deve comunque essere libera, se si trova alla parte opposta della provincia ci mette, e quindi il problema esiste, ma non è di facile soluzione, perché non dipende solo dal comune, e comunque perché ce ne sono quelle due, Casa Biondi e l'altra Ampana, e quindi che sono una da una parte e una all'altro lato opposto, e quindi il problema esiste ed è per questo che non è, ci dovrebbe essere qualche volontario comunque che fa solo l'accalappiamento per Cremona qui sul territorio.
Grazie. Consigliere Everett. Consigliere Gagliardi, mi scusi, aveva chiesto la parola al consigliere Everett.
Buonasera a tutti. Allora, scusate, se non sbaglio qua stiamo parlando di un regolamento. È un regolamento che io ho letto con persone appassionate di cani e in linea di massima non c'è niente da dire, sono delle piccole cose. Ma la cosa che mi colpisce in questo tavolo è che o è un regolamento o è un consiglio. Si dovrebbero dividere in due parti. O un consiglio, cioè, siccome prima... Tu mi saboti? C'è già Gagliardi, anche tu mi saboti? Allora, in un regolamento non possono essere dei voci consiglio, si fa un'altra cosa a parte e si allega. Ma consigliamo, prima si è parlato per via del cane, di come il problema che ha detto che la signora, che non sono sempre presenti, non sanno come fare. La signora Voto ha detto, è un consiglio che si dà. No, non l'accetto. Se è un regolamento, è un regolamento. Il regolamento implica delle regole, implica dei doveri, il regolamento. Cioè, questo è fuori di ogni... Cioè, in consigli. Poi, se sono tanti o pochi cani, anche per un cane, se c'è, deve esserci un regolamento. Se no uno lo prende, va vicino a Polo, butta giù, perché dice non c'è un regolamento. Cioè, ho esagerato, perché no. Io ho avuto il cane 15 anni, quindi 3 volte ho operato di tumore. Quindi non è che sono... L'ho avuto perché l'ha voluto mio figlio, non io. Però dopo lui se ne è fregato, io l'ho tenuto. Eccoci, quindi non sono per i po'. Quindi dico, quando si parla deve esserci un regolamento. Poi io, sarà una cosa adesso quasi scandalosa, ma sono d'accordo con Gagliardi, quanto dice dipende da come funziona i controlli. Perché ci sono tante voci, tutte voci che io condivido, però noi dobbiamo metterci anche nei panni di chi ha una pensione di 500-600 euro, che ha 70 anni, ha il cagnolino per compagnia e non può spendere 100 euro per fare la sterilizzazione. Cioè non sono tutti... c'è anche chi... Quindi io sono d'accordo con la Lucia che bisogna per forza trovare che quando si va a prendere un cane deve essere già sterilizzato, che chi va a prendere il cane al canile più delle volte sono le persone sole che hanno bisogno di compagnia, perché le persone che possono lo fanno arrivare da chissà dove, cioè questo funziona. Poi quanto si dice il guinzaglio a 1,50 m, io per me lo trovo molto importante questa voce. Perché quando entriamo in un locale e cani, a parte il fatto che una volta sono entrato in una casa, c'è un cagnolino piccolo così, l'ho guardato come a dire ma cosa vuoi, ho allungato la mano con un po' di, di enfasi per salutare il padrone di casa, ma ha sgranato la caviglia. Cioè, quindi piccolo o grande non c'entra. Però in un locale pubblico, il guinzaglio a 3 metri, e ti dice non ti fa niente, tranquillo. Vabbè, non ti fa niente, lo dici tu. Io psicologicamente non sono tranquillo. Quindi ecco perché dico, i regolamenti sono giusti, però io vorrei vedere anche, avere qua il comandante dei vigili, dove ci garantisce che darà disposizione ai suoi agenti che controllino che anche questo regolamento abbia una funzionalità, che non sia solo scritto sulla carta. Perché fino adesso, per quello che vedo io in giro, di interventi di questo tipo qua, perché c'è la legge Musariola per certi cani, cioè certi cani, qua si parla di una, due, che non è il cane lupo, ad esempio io il cane lupo non metterei la Musariola, anche se è un cane grosso, perché è più intelligente del... Esatto, e quanti dicono signora tranquilla non ti fa niente, per me questo è, e quindi io vorrei sapere se le forze dell'ordine, che è la polizia locale, perché non possiamo pensare che i carabinieri si interessino di questo problema, recepiscono questo regolamento e lo facciano diventare loro. Però questo mi piacerebbe sentirlo dal comandante prima di arrivare a portare interrogazioni in consiglio comunale sull'argomento, perché non intervengono.
Allora, accogliamo l'invito e quando ci sarà la commissione, appunto, che voterà questo regolamento, inviterò anche il comandante dei vigili, così, e l'assessore competente, così appunto gli si può... Aspetti un attimo che ho un po' di consiglieri in coda e poi dopo le do la parola. Non so se i consiglieri che mi avevano chiesto la parola non hanno niente in contrario, faccio parlare la signora Catelani. La signora, prende la parola la signora Catelani dell'associazione Una.
Si registra. Ascolti, io ho la sensazione che il comune di Cremona non abbia un terreno adatto per consentire il permesso ai circhi di fermarsi, perché gli animali del circo hanno diritto a 8 ore di riposo quotidiano in spazi adatti alla loro natura. Io ho la sensazione che dove venne giù il circo il cemento sia per terra, quindi nessuno ha erba da brucare, non ha acqua da bere, non ha giocattoli con cui giocare, perché nel regolamento del CITES dice che possono anche avere gli oggetti per giocare, perché ci sono animali che giocano, animali che non giocano. Per cui secondo me il comune di Cremona non ha un territorio adatto a far fermare dei circhi con animali, di qualunque genere essi siano. Né lupi, né leoni, né tigri, né scimmie, né scimpanzé. Grazie, ho finito.
Grazie. Aveva chiesto la parola al consigliere Schifano.
Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio la mia collega Maria Pia Superti dell'associazione LAV, che ci conosciamo già da tanto tempo. Anch'io una volta ho partecipato davanti il circo lì per protestare contro l'uso degli animali negli spettacoli, e oggi ritengo che l'assessore con tutta l'attuale maggioranza abbia fatto un buon servizio mettendo delle limitazioni e quindi cercando appunto di e mettere in atto delle tutele per il benessere degli animali. E quindi credo che sia una cosa molto positiva che questa attuale maggioranza abbia accolto delle richieste provenienti da varie associazioni. E mi fa piacere anche l'ultimo intervento che ha fatto la signora Catelani, giusto? Perché ha fatto notare che non c'è un terreno adeguato dove poter installare il circo. Questo è sotto gli occhi di tutti già da diversi anni, secondo me, perché giustamente gli animali non devono vivere sul cemento, bensì devono avere anche la possibilità di muoversi liberamente all'interno di un'area dove possono mangiare liberamente, dove c'è magari dell'erba. E quindi la situazione non è per niente facile da risolvere, però spero che successivamente magari si possa mettere mano anche a questa situazione e trovare una soluzione. E in merito alla sterilizzazione dei cani invece, sono a conoscenza che alcune regioni, tipo l'Emilia Romagna, prevede delle convenzioni e per gratuite, quindi per le persone che vogliono sterilizzare appunto i cani, e quindi va incontro alle esigenze delle persone che non possono magari permettersi magari di avere dei soldi per sterilizzare il proprio cane. Mentre ricordo che negli anni precedenti molti comuni portavano i cani, e molte persone dei comuni limitrofi portavano i cani nel nostro comune, perché poi il servizio era a carico dei cittadini cremonesi. Ora forse fortunatamente questa i cani randaggi, sì, per evitare appunto che ognuno si facesse carico quindi di tutto ciò che occorre poi per fare in modo che il cane fosse affidato ad una struttura. Oggi, bene o male, le cose sono migliorate, quindi il problema che anche evidenziava la consigliera Lampredi, credo che sì, magari ci può essere magari uno, due, tre cani randaggi, però è tutto molto limitato e la situazione credo che sia anche sotto controllo. Magari la domenica forse c'è un po' di difficoltà magari a trovare subito le persone reperibili per svolgere il servizio, però credo che sia opportuno segnalare e fare in modo che anche questa situazione venga colmata e quindi vengano presi dei provvedimenti per dare un servizio sempre più funzionale e utile alla collettività.
Consigliere Fanti.
Scusate, buonasera a tutti. No, innanzitutto volevo dire che è un esame della proposta, quindi comunque tutte le variazioni si possono attuare, giusto ancora? Quindi è ancora in corso le modifiche, quindi si può comunque modificare.
Aspetti, meglio se entro la prossima commissione fate arrivare le proposte di emendamento scritto, di modo che possano essere girate a tutti i consiglieri e valutate.
Ok, poi per quanto riguarda i circhi, io sinceramente non amo questo tipo di manifestazione, quindi io sono contrario all'uso degli animali nei circhi, quindi già sono molto d'accordo con le signore, compenso quanti sono seduti a questo tavolo, però giustamente gli animali devono essere usati nei circhi e quindi questo proposto di modifica del regolamento, visto che hanno detto che l'avete aiutati voi anche a stilarlo, io mi fido di voi e quindi se si dovesse votare ovviamente sarò molto favorevole. L'importante è che, come diceva la signora, penso Superti, che i controlli ci siano. Quindi dal momento in cui vengono messe tutte le strutture e le gabbie eccetera di questi animali, che non dico che vengono controllati il primo giorno del circo e poi chi vive via andare. Ogni giorno, ogni tre giorni, ogni due giorni, comunque che siano controllati queste gabbie, questi luoghi dove saranno messi questi animali. Per quanto riguarda i cani, io non so, io abito dietro al canile, non so se esisteva o esiste ancora quella parte all'ingresso, prima dell'ingresso, un piccolo spazio dove una gabbia praticamente che è aperta, che uno può andare lì, se trova qualche animale lo lascia lì e il giorno dopo chi va al canile, i volontari lo vedono e poi si attivano per... Io so che c'era questo.
Un po' come i bambini quando portano...
Sinceramente una volta io ho trovato un cagnolino, era la sera verso le 8:30 di sera, c'era l'acqua e c'era un po' di cibo, l'ho lasciato lì, il giorno dopo so che le 8 giù di lì vengono, quindi è stato lì 8 ore, non è che è stato lì, e quindi dopo penso l'abbiano preso e quindi credo che ci sia questa struttura. Poi per il discorso della Calappia Cani... Allora, per quanto riguarda la Calappia Cani, il weekend che non ci sono, non sono reperibili, non si potrebbe fare una sorta di convenzione con gli Calappia Cani, visto che ci sono queste due ditte, se c'è una reperibilità?
Servizio magari, sì. La TS di fare in modo che ci siano più persone disponibili, sì. Però non dipende dal comune, sicuramente viene segnalato, come diceva il dottor Gagliardi, indubbiamente se il fenomeno diventa più consistente sicuramente si deve chiedere di aumentare il personale. Però si segnala, poi l'ATS fa le sue scelte.
Sì, magari il comune
però
si fa.
Dire,
vabbè, però il comune magari si fa portavoce all'ATS.
Se le associazioni ci dicono che ci sono delle segnalazioni numerose di cani vaganti, sicuramente è un fenomeno che da segnalare.
Ok. Sì. Poi per quanto riguarda invece, non so se nel regolamento c'è, perché sinceramente non l'ho letto, sinceramente. Il discorso, allora, quando si va al Parco Po, adesso che arrivano le belle giornate, ci sono i cani di tutti i tipi, taglie, razze. Io noto, purtroppo spiacevolissimamente, che i cani di grossa taglia, magari sono al guinzaglio, altri no, e non hanno le museruole. Non c'è un regolamento comunale che dovrebbero portarle. Chi vigila? Questo ve lo chiedo. Grazie.
Sì, è regolamentato, cioè articolo 18, 19. Comunque c'è. Sì, dopo non è definito esattamente, cioè l'indole aggressiva del cane la conosce il padrone, chiaramente. Certe razze... Poi queste osservazioni magari la prossima volta che ci sarà anche il comandante, ci sarà l'assessore alla sicurezza, chiederemo.
Allora, certe razze non esistono.
Un attimo che a fini di verbale allora, prende la parola la signora Ronchi.
Okay. Ok. Allora, certe razze non mi risulta. Allora, devono esserci stati dei casi comunque di aggressività del cane. Di conseguenza, i proprietari di queste cani, tra virgolette, di razze pericolose... devono superare diciamo un esame, però all'ASL deve essere stato registrato un morsicamento, comunque un caso di aggressività, ma non è assolutamente obbligatoria la museruola se il cane è al guinzaglio per determinate razze, mi sembra.
Finito?
Sì.
Okay. C'era prima il consigliere Bonali. Sì, comunque queste domande qua magari le facciamo anche poi quando c'è il comandante dei vigili.
Sì, no, riprendo una cosa che ha detto Gagliardi a cui forse non è stato risposto. Volevo capire l'entità del fenomeno accalappiamento cani, magari è stato detto prima che arrivassi, cioè al mese o all'anno quanti interventi devono fare.
Il fenomeno è eclissato decisamente. Quindi il numero di cani vaganti o randaggi, vaganti vuol dire che dopo trova il proprietario perché sono cippati, è veramente meno rispetto al passato. Il numero di cani che il turnover che c'è al sanitario sono 5, 6 cani, 10 cani là, cioè pochi, prima si parlava di numeri decisamente. Il fenomeno invece, se la signora Superti viene chiamata tutte le domeniche negli ultimi mesi, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, o che magari i proprietari li lasciano liberi, poi chi non lo sa pensa che sia un cane magari randaggio, e allora magari c'è un attimo da mettere a punto, fare qualche comunicazione ai cittadini dicendo di, non lo so, di fare in modo che non scappino. Questo si può fare, perché secondo me sta succedendo questo, li lasciano liberi la domenica e poi i cani, chi non lo sa dice magari è un cane randaggio, invece è il proprietario. Però non ci sono numeri di anni fa, assolutamente, per fortuna il fenomeno è in netto calo.
Consigliere Everett.
Grazie. La mia domanda è, io non riconosco bene le razze, però c'è un tipo di cane che io lo collego ai pitbull, dalla faccia così. Quello è obbligatorio avere, se, senza guinzaglio, libero?
Allora, guinzaglio da regolamento, guinzaglio tutti.
Allora è quello che... Beh, basta che...
Allora, da regolamento,
quindi, a
da regolamento ragione, guinzaglio tutti, quindi, di 1,50 m massimo.
Con a maggior ragione quello che ho detto prima, i controlli. L'altra domanda, perché non conosco la materia... Un circo che viene a Cremona, invece di scegliere un spazio comunale, può scegliere un campo privato? Non conosco il regolamento, è una domanda, eh? Sì, il comune gliela dà l'autorizzazione, cioè c'ha le armi per non dargliela? Beh, io vado a lavorare tutto il giorno, eh? Cioè... La domanda non è cattiva, la domanda è per dire...
Allora, l'orientamento...
Resta valido tutto il regolamento, che non può far questo, non può far questo, ok, ma perché cosa succede? Lì è cemento, il comune ha tutto cemento, loro trovano un campo e vanno in un campo. Potrebbero fare questo? Domanda. Ma non ha, è una domanda quasi di curiosità. Poi invece la cosa più importante, per sapere quanti vengono abbandonati... Cioè quanti cani si perdono così, bisognerebbe sapere mensilmente quanti cani i canili raccogli abbandonati. E lì abbiamo i numeri. E lì abbiamo i numeri di quanti, aumentiamoli, diminuiamoli, ma lì abbiamo i numeri. Perché tutti i mesi c'è chi abbandona il proprio cane, non ci piove.
Assessore, mi accende il microfono per cortesia.
No, volevo dire che nel regolamento si dice la propria attività nel territorio comunale, non è che c'è scritto nell'area pubblica o l'area privata. Quindi, però esatto, però bisogna fare la domanda va vista. Però la domanda viene presentata agli uffici, gli uffici valutano tutte le varie cose e dopo autorizzano. Quindi non è che si bypassa il comune, l'autorizzazione deve arrivare al comune.
Restano quelli che dice il regolamento, sì, sì. 100%. Il bypass era solo sul cemento per terra. Se possono fare questo, dice io sono in regola con tutto questo, quello lo si bypassa. Sì, sì, sì. Ecco, io se vado al circo, vedo...
Consigliere Everett, mi deve parlare col microfono acceso, se no...
No, comunque ho capito, cioè lo possono fare rispettando tutto, però possono scavalcare quello che è il cemento, che è una cosa importante che ha detto la signora.
In merito al numero di cani accalappiati, più o meno la media, vado a memoria di quando avevamo fatto la commissione sul canile, c'erano una decina di accalappiamenti al mese, però in carico al comune ne rimanevano uno o due, perché poi fortunatamente veniva ritrovato il proprietario, quindi... Esatto, comunque fosse anche solo uno, il servizio va garantito. Allora, lascio, sì, però se è un alano, un pitbull o un cane lupo, meglio prenderlo. Consigliere Zanardi.
Grazie.
Stasse perso.
Grazie, devo parlare insieme. Aspetta.
Scusate, il consigliere Zanardi aveva chiesto la parola e è molto scortese quello che sta accadendo. Lasciamo la parola al consigliere Zanardi per cortesia e manteniamo il silenzio. Magari potete anche uscire dall'aula se volete parlare a consigliere Everett. Mi scusi. Per cortesia, ha chiesto la parola il consigliere Zanardi.
Sembra di essere in un'aia per restare insieme agli animali. Va bene, questo è l'argomento che fa sì che l'uomo diventi simile alla bestia, evidentemente. Ma al di là di questi aspetti, allora Alessia, due o tre cose che ti riguardano, ma per capire, in merito al controllo, le GEV e le altre figure che avevi istituito tu in merito all'ambiente, no, chiedo se possono essere considerate come tutelanti il regolamento, nel rispetto, dato che ci sono, perché sempre Polizia Locale, sapete come la penso in merito all'organico della Polizia Locale, quindi mi sembra sia sempre un eccesso, dato che queste figure esistono, quindi in qualche modo usiamole, questo come concetto generale, non so se viene scritto, se può essere scritto, però secondo me possono essere coinvolte. E poi chiedevo se nel regolamento, o comunque sia, se è considerata, se sono considerate le situazioni che si stanno comunque verificando in merito ad animali selvatici sempre più presenti nel territorio, non cani, gatti, ma caprioli poco tempo fa, piuttosto che cinghiali nella provincia, e so di situazioni urbane in cui stanno arrivando, e poi le nutrie, se fanno parte di quella categoria di animali di cui c'è l'eradicazione, per cui se c'è qualcosa normato in merito a queste nuove figure che prima nei centri urbani difficilmente venivano trovate, mentre oggi, non dico che sia frequente, però qualche caso comincia a esserci, quindi caprioli, cinghiali, nutrie, e se è normato qualcosa in merito alla cattura piuttosto che all'uccisione. Poi, sull'articolo 13, se può vederlo anche lei, dottoressa Vuoto, anche qui c'è secondo me un'incongruenza oppure c'è qualcosa che non capisco. Si parla nel comma, articolo 13, comma 1c, esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, viene concessa la facoltà di ammettere gli animali intorno ai pubblici esercizi il cui esercente esponga la vetrofania, quindi per definizione se non c'è non possono entrare, ragiono al contrario, quindi per definizione se vedo un animale dentro senza vetrofania deve uscire, questa è la mia conclusione data dal regolamento, ma l'incongruenza sta, secondo me, la sto chiedendo, nel punto dopo, in cui esercizi commerciali a direzione del titolare vetrofania. E poi dice, è sempre vietato l'ingresso di animali negli esercizi per la vendita di alimenti e bevande. Cioè, qui è sempre vietato. Prima c'è la vetrofania, cioè, o è sempre alimenti e bevande. Quindi, ho capito. Cioè, però, insomma, non è che il concetto igienico riguarda... Cioè, paradossalmente, sarebbe vietata più nella somministrazione in cui la bevanda va a contatto, mentre la vendita è chiusa. Cioè, lì c'è secondo me un'incongruenza, se si può mettere dentro la testa, a mio modo di vedere, per quanto riguarda questi due articoli. Questa un'altra domanda riguarda due cose che ho letto sui giornali, quindi non so nel regolamento se ci sono novità o se sono uguali a prima, Alessia, questo non lo so, sull'accattonaggio animali, eccetera. Cioè, vuol dire che in teoria quando vedo quei signori che hanno il mandolino e suonano col cane di fianco non possono farlo, se non avessero il cane potrebbero, quindi... Cioè, una domanda conseguente alla regola, chiedo risposta. No, lei se le segni. Condivido e avrei chiesto anch'io, come Schifano, l'istituzione, se è possibile, attraverso fondi comunali, regionali, non lo so, della sterilizzazione gratuita per chi voglia farla anche come, ovviamente, utente privato, voglio dire. Quindi, in questo senso, penso che sia un servizio che le ASL di turno possono tranquillamente avere, insomma, con costi della collettività, insomma, sono d'accordo su questo concetto. E poi un ultimo appunto sulla museruola: a me risulta, adesso il regolamento penso che vada a prendere disposizioni nazionali, insomma, vorrei dire una stupidata, però risulta che la museruola tu devi averla a prescindere, mica razze, è stato male, è stato cattivo, non mi interessa. Il dato di fatto è che tu devi averla a prescindere, punto. Quindi non è che sei stato denunciato il cane, non c'entra un cazzo. Il concetto è che fondamentalmente devi averlo e basta. Basta, cioè è molto semplice, mi sembra.
Com'è sta roba? No, comincia dal primo. Allora, per quanto riguarda il contenimento delle specie tipo le nutrie, non è ovviamente nel regolamento, questo è il regolamento per la tutela del benessere, quindi... però viene gestita... Perfetto, viene gestita in un altro contesto, cioè nei piani di contenimento che sono di competenza della provincia, ci sono i piani di abbattimento delle nutrie e viene fatta parte, certo. Sì. La nutria, sì. Sì, ci sono i piani di contenimento. Sì. No, c'è il piano di contenimento della provincia che viene ovviamente poi attuato dai comuni, che dovrà essere attuato anche da noi. C'è stato un incontro anche la settimana scorsa dove alla presenza dell'assessore regionale è stato riproposto ancora questo problema. Ci sono gli operatori che sono stati formati dalla provincia, noi abbiamo i decreti, ogni comune ha i decreti di assegnazione dei compiti ai vari operatori, dobbiamo adesso consegnarli. Ogni comune si deve dotare della cella, frigorifero, si deve dotare delle attrezzature necessarie per la cattura e poi la soppressione di questi animali. Lo prevede il piano provinciale, ovviamente viene gestito in un contesto diverso, cioè il piano di contenimento della nutria, che è parte dalla normativa vigente che le classifica non come specie protetta, naturalmente, purtroppo la norma dice così, e quindi devono essere eradicate con questi sistemi. Quando si partirà a Cremona, anche a Cremona si farà il contenimento come si fa nei comuni vicini, dove vengono soppresse in grande quantità, in gran numero. Ecco, questo per quanto riguarda le nutrie. Per quanto riguarda i cinghiali, quel problema non c'è, così grave non c'è per ora come Parma, però l'ASL, è il capriolo, sì, è l'ASL, e queste ovviamente sono poi questioni che dovranno essere gestite con la ATS, con la provincia, quando il fenomeno diventerà più consistente. Per ora non c'è nessuna regola precisa, e nessun riferimento preciso. Poi l'altra domanda era l'accattonaggio, sì. Sì, dell'ingresso nei centri commerciali? Sì, questa era la terza domanda. Sì, è la seconda. Sì, l'avevo segnato in fondo, ok. Sì, scusa. Ecco, in pratica la regola sarebbe: non possono entrare, a parte che, dunque, prima di tutto è la scelta è da parte del gestore di farli entrare o meno, e questo è uno. Dopodiché non devono andare nelle zone food, solo nelle zone no food, dove non c'è cibo, possono andare i cani, gli animali. Almeno questa di massima è la norma, anche questo non è molto preciso, ci sono delle linee di indirizzo, ci sono dei comuni che sono più restrittivi di altri che permettono di più, di fatto comunque viene lasciato tutto la facoltà di accogliere o meno gli animali al proprietario, che sia del ristorante, che sia dell'ospedale, vedasi pet therapy eccetera, fa parte del gestore.
Però c'è scritto è sempre vietato l'ingresso, cioè è sempre vietato. Cioè, non parte del gestore.
È sempre vietato l'ingresso delle mani negli esercizi per la vendita di alimenti e bevande, quindi sarebbe zone legge no food, non si può entrare dove ci sono alimenti e bevande, non possono entrare, per esempio anche nel corridoio dell'iper facoltà del
non della vendita,
questa è vendita,
somministrazione, quindi ristorante, la vendita, l'altra vendita, supermercati.
Dunque è sempre vietato l'ingresso di animali negli esercizi per la vendita di alimenti e bevande. In un negozio, come negozio di pane, in una panetteria, il cane non entra. Ok? Sì, a parte i cani specificato, ovviamente, dei cani guida.
Non può entrare.
Non entra, comunque non sono mai... È facoltà del proprietario, del titolare del negozio, però non entrano, li lasciano fuori, li ho visti sempre fuori. Diciamo che non è molto normata questa cosa, e l'ATS, infatti siamo in contatto con il clasodonte dell'ATS perché dovrebbero uscire con una circolare più specifica che aiuti anche i comuni, perché adesso si lascia molto tutto alla scelta del gestore. La logica e il buon senso ovviamente dice che dove c'è somministrazione di cibo, tipo nella galleria dell'Ipercop a Natale, dove ci sono i banchetti del cibo, il cane non dovrebbe essere tenuto, magari è comunque sempre tenuto vicino, non può essere lasciato correre, è chiaro. Ecco, quindi no, se c'è questa... Sono queste sanzioni, sì.
Ecco, magari chiedo agli uffici, alla dottoressa Vuoto, se possiamo fare un quesito, magari all'ATS, sperando che ci risponda in tempi brevi, perché visto gli ultimi carteggi con l'ATS che sono andati un po' per le lunghe... No, mi riferisco alla vicenda dello studio epidemiologico, che così vi aggiorno, scusate, è una varia ed eventuale fuori ordine del giorno, però io sono in vistoso imbarazzo perché la consigliera Lanfredi e poi anche durante il Consiglio Comunale si era deciso di rinviare in commissione la vicenda dello studio epidemiologico. A dicembre è cambiato il direttore dell'ATS, Cremona Mantova. Io l'ho contattato immediatamente, ha chiesto tempo per capire, vabbè, si doveva ambientare, e capisco la difficoltà di un dirigente che non ha solo lo studio epidemiologico. Seguite telefonate, mail, carteggi, forse ce la facciamo entro aprile a fare questa commissione. No, esatto, cioè nel senso comunque... E quindi spero... Esatto, quindi spero che... Che questo quesito rispondano entro la prossima commissione, insomma. Poi le passo, ridò la parola alla dottoressa Vuoto per
c'è la sterilizzazione, c'è l'accattonaggio. Sì, per la sterilizzazione c'era addirittura un piano, nel piano regionale per contro il randagismo erano proprio previste dei fondi dell'ASR che poteva a fronte di un progetto con i veterinari si poteva proprio ipotizzare delle sterilizzazioni gratuite per rimeno. Purtroppo non è andato in porto, quindi però non ci sono. Però l'abbiamo sempre detto che prima o poi si dovrebbe fare in qualche modo con i servizi sociali, magari valutare delle situazioni più critiche per farle a prezzo calmierato. L'altra cosa era la museruola. L'accattonaggio, ecco, noi pensiamo al cane, nel senso che questo regolamento si concentra ovviamente sul benessere degli animali, che non dovrebbero essere utilizzati come ovviamente per altri fini che non siano quelli convivenza di compagnia, animali di compagnia. E c'è il divieto, l'abbiamo anche applicato in passato una volta, c'era il cane che era stato poi portato al canile perché aveva avuto problemi. Sì. L'accattonaggio io sinceramente non sì, è vietato, non lo so. Io so l'accattonaggio col cane è vietato. Non diciamo questo regolamento considera l'accattonaggio con il cane, cioè concentra l'attenzione sullo sfruttamento del cane, certo. Vabbè, questo non è questo regolamento. La museruola dovrebbe essere portata da tutti i proprietari di cani. Dopo, in condizioni particolari, nell'area cani, dove ci sono comunque tanti cani concentrati, magari alcuni magari potrebbero essere agitati, ok, allora il proprietario decide dove quando mettergliela, però ogni proprietario dovrebbe avere una museruola. Dovrebbe avere, ecco. Puoi utilizzarlo o no, non c'è l'obbligo. Non esiste più la blacklist, non esistono più queste cose.
Consigliere Fanti.
Sì, solo due puntualizzazioni. Per quanto riguarda il circo, per altri appezzamenti per poter... Però io chiedo, cioè, visto che l'hanno detto, ma comunque ci vuole un appezzamento che sia attrezzato, perché comunque sicuramente ci vorrà l'acqua potabile, ci vorrà l'energia elettrica, e oltre penso allo spazio che c'è alle piscine comunali, non ce ne sono altri, quindi non so. Beh, poi ve lo... E poi non mi ricordo più cosa volevo dire, niente, se mi viene in mente ve lo dico, grazie. Sì, una cosa importante. Allora, parlo per me, quindi magari Alessia poi mi darà un aiuto. All'AIM, dove lavoro io, c'è da 10 anni, penso, l'etichettona con scritto io il cane, io non posso entrare. Io sinceramente quando sono alla reception, io i cani li faccio entrare. Chiedo, visto che qua c'è scritto uffici pubblici, eccetera, eccetera, consentito salvo diverse disposizioni emanate dal dirigente responsabile. Io posso chiedere al mio dirigente di poterlo togliere? Punto di domanda? Grazie.
È meglio che lo chieda al sindaco. Nel caso dell'AM, ecco. Sono andata anche al museo. Sì. Sì, a me risulta che esista una legge nazionale che esiste una legge nazionale che comunque norma i locali e i luoghi in cui possono entrare e non possono entrare gli animali, sia esercizi pubblici che anche enti. Dopo, a seconda dell'ente, effettivamente viene o non viene consentito l'accesso. Ad esempio, in tribunale è vietato l'accesso ai cani, salvo quelli, i cani guida. Da pochi mesi possono entrare all'ospedale i cani, quindi... Quindi chiedo agli uffici di fare entro la prossima commissione questa verifica, magari se si riescono a girarci qualcosa anche prima, così come l'altro quesito all'ATS. Qualcuno ancora delle osservazioni sul regolamento? Prego, aspetti, è che mi ricordo. La signora Lodigiani.
Allora, in merito alla questione del entrare o non entrare, è vietato entrare dove ci sono alimenti e bevande. Secondo me bisognerebbe precisare che, almeno immagino sia questa l'idea, dove si preparano i cibi. Cioè, essere chiari che per dire la cucina del ristorante, il cane non può entrare. Dentro al ristorante non c'è nessun divieto se non è il ristoratore che decide così. Cioè, forse era questo un po' che non si capiva bene. E poi, vabbè, un piccolo intervento a proposito delle nutrie. Forse, non so se è questa la sede giusta, ma mi domando, magari se anche a Cremona, invece che continuare nell'idea di uccidere questi animali, cominciasse a fare un progetto per la sterilizzazione, come avviene altrove. Ci sono posti comuni che si sono attivati in tal senso. So che c'è un piano provinciale e un piano regionale, però ciò non toglie che il comune possa sperimentare in modo diverso. Come da 20 anni e oltre stiamo chiedendo tutte le associazioni animaliste e ci sono anche gli esperti biologi, scienziati, non è che ce lo inventiamo noi, ecco, solo questo. Cioè magari riflettere anche su questo punto che esula dal discorso degli animali da compagnia, però non è che dobbiamo dimenticare gli altri, ecco.
Grazie, se mi disattiva... consigliere Zanardi?
Allora, vado oltre sul discorso nutre perché non è questa la sede e sarebbe poi lunga, ma se lei entra in un sushi bar, lei vede il pesce lì e quindi preparato lì sul bancone dove lei passa entrando, che sia un sushi bar o un ristorante di sushi, vada in via Giordano, quindi in quel caso il cane entra o no, perché lo stanno preparando lì a 2 centimetri da me. Quindi il dubbio rimane e la norma deve essere in questo caso tranchant, perché altrimenti rimane sempre una situazione di dubbio che in questo caso viene invece fuori in maniera evidente. Ecco. Quindi bisogna essere chiari in questo caso.
contatti su questo problema, perché alcuni supermercati, soprattutto quelli che hanno aperto in questi ultimi mesi, hanno chiesto espressamente un parere in merito a questo, perché la domanda, possiamo entrare nel supermercato con i cani, l'ordinanza Martini e altre leggi comunque nazionali, che comunque di fatto poi non si sono concretizzate in niente di operativo, davano indicazioni di massima sul fatto che, e danno ancora, di massima che pet therapy, è giusto che i cani comunque entrino, che ci sia la possibilità, che poi dovrà essere normata dai regolamenti però, di entrare nei luoghi dove comunque ci sono, sia nei negozi di alimentari, supermercati più che altro, che negli ospedali. Comunque resta comunque l'ultima parola al proprietario, perché l'area è sua e i vigili hanno sempre detto questo, perché abbiamo discusso parecchio di questa cosa. È il proprietario che decide se farli entrare o meno. Quello che dice Clasadonte, che appunto il dottor Clasadonte dell'ATS, che poi lo metterà in una circolare, è che i cani non possono, gli animali di compagnia non possono entrare o avere contatto diretto vicino dove c'è cibo. Preparazione piuttosto che anche vendita, ha detto proprio area no food, il cane entra nell'area no food, perché sennò deve essere magari tenuto vicino, ma comunque i cani non possono entrare nelle aree dove c'è il cibo. Questo dice l'ATS, verrà fuori con una circolare. Noi siamo stati abbastanza vaghi, nel senso che abbiamo comunque evidenziato, sottolineato come sia facoltà del proprietario decidere, in un senso o nell'altro, sia per gli uffici, per gli ospedali che per i luoghi che hanno accesso al pubblico, come appunto le zone, i supermercati, i centri commerciali. La proprietà è l'intesa del proprietario. Certo.
Bene, se abbiamo esaurito i quesiti, e poi ripeto, c'è tempo anche per farli pervenire per iscritto. Io avevo invitato la dottoressa Pesaro, che è responsabile per quanto riguarda il progetto Urban Wins, però non mi ha comunicato nulla, ma noto l'assenza della dirigente. Quindi aveva preparato una presentazione che potrebbe fare anche la dottoressa Vuoto, che ringrazio per essersi resa disponibile. Però chiedo a questo punto anche agli altri consiglieri, io vi posso girare questa presentazione ed altra documentazione, che però io sinceramente gradirei venisse presentata dalla dirigente. Chiedo a voi, se volete la facciamo presentare alla dottoressa Vuoto, altrimenti io vi faccio presentare la convoco un'altra volta.
Vi dico solo due parole, allora se volete rimandarla rimandiamo, non c'è problema, però il tema è importante, quindi diamoci il tempo. Esatto.
Un attimo, saluto le signore, ringrazio le volontarie delle associazioni. A questo punto mi assumo io la responsabilità dell'assenza della dottoressa Pesaro e anche la responsabilità del rinvio del punto all'ordine del giorno, però siccome è dirigente responsabile di questo progetto gradirei la sua presenza in commissione, quindi riaggiorneremo il punto. Nel mentre vi faccio comunque girare il materiale che vi sarebbe stato presentato oggi, di modo che se volete... Faccio dire una cosa in chiusura all'assessore Manfredini. Nel mentre ringrazio anche l'assessore Viola ai fini di verbale che è venuta.
No, allora capisco e forse è giusto anche dedicare lo spazio necessario. È un progetto importante e la dottoressa Pesaro verrà sicuramente a presentare. Io dico che anche la Scienza Vuoto sta seguendo in modo puntuale il progetto, sta andando anche tenendo i rapporti con le altre città. Io dico dal punto di vista istituzionale, ovviamente riguardo ai rifiuti, io lo dico anche alla consigliera Lanfredi, stiamo prendendo un incontro con l'assessore di Torino la settimana prossima, perché le giunte, questo progetto riguarda Cremona Capofila, ma riguarda Torino, Pomezia, Albano Laziale e Roma Città Capitale. Quindi sicuramente rafforzeremo anche dal punto di vista istituzionale i rapporti con quelle giunte che ovviamente che hanno vinto con noi insieme a questo bando, e quindi sicuramente incontrerò gli assessori di riferimento di quelle città, dove porterò anche quello che abbiamo fatto in questi anni, com'è Cremona, com'è. Però dico che forse è opportuno, anche se la Cinzia Vuoto sicuramente può presentare benissimo questo progetto, rimandare e darci il giusto tempo la prossima volta, perché effettivamente è un progetto che è di 5 milioni di euro, con tanti partner. Sono iniziate l'Agorà, che sono degli spazi ovviamente di partecipazione, la volontà dell'amministrazione comunale è cercare di raccontare questo marchio, questo simbolo che è Urban Wiz, che accompagnerà per i prossimi ancora 2 anni l'amministrazione comunale in questo progetto che riguarda il metabolismo urbano, ma sostanzialmente la riduzione dei rifiuti. Quindi sicuramente avremo modo di affrontare. La prossima volta è la presentazione, ma io ho intenzione di chiedere al Presidente, dato che è un progetto importante, ogni 6 mesi di raccontare alla Commissione tutte le varie iniziative. Comunque già in questa scheda che hanno preparato gli uffici è già spiegato le cose da fare. C'è sul sito Facebook anche Urban Wiz, c'è l'Agorà, ci sarà sul sito del Comune una cosa specifica. Stiamo facendo una serie di incontri con degli stakeholder, perché effettivamente bisogna far conoscere, e quindi cercheremo di rafforzare anche grazie a voi le informazioni. È un'opportunità importante per Cremona, diamoci il tempo giusto la prossima volta.
C'è il video, infatti abbiamo anche il video da proiettare. C'è il video. Una cosa che volevo precisare soltanto questa è che nelle prossime settimane dovremo organizzare proprio la partenza delle agora fisiche, che è la cosa più importante, la vera novità, la vera sfida di questo progetto è la presenza di queste agora, questi luoghi di partecipazione di tutti i cittadini, di tutte le categorie, che devono essere strutturati in una maniera razionale, secondo delle procedure che tra l'altro ci devono insegnare i gruppi che stanno lavorando su questo, ci dovranno spiegare, comunque partiranno nei prossimi mesi. Il primo di queste agora sarà a giugno. E un'agora fisica a quale si chiede la partecipazione veramente di tutti, anche da fare da passaparola per sposare questo progetto, l'importanza del progetto, per comunicare a tutta la città che si sta vivendo un momento davvero importante. Questo si chiede molto alla comunità europea, a Cremona come capofila, ma a tutti i partner del progetto, ed è un'occasione da non perdere questa. E soprattutto volevo dire che sono partite l'altro giorno le agora virtuali. In pratica ci si deve iscrivere, si deve segnare sul sito di Urban Wiz, Urban Wiz EU, si va su Google e ci si può iscrivere cliccando sulle agora. C'è la pagina Agora su cui ci si può iscrivere. Le Agora virtuali sono anche queste delle piazze praticamente in rete, in cui si può dire la propria opinione, si può parlare su argomenti che vengono di volta in volta messi da tutti i partner, tutti i 27 partner europei mettono su queste. Ecco, questo è il video, se vogliamo vedere il video. È in inglese, abbiamo la traduzione, la faremo a breve se ci sarà la traduzione del video. Sì, ci sarà.
La parola importante è greca. Non ci sono. Va bene, comunque vedremo di promuovere, cioè di fare un incontro nel più breve tempo possibile. Quindi dichiaro chiusa la commissione, grazie.